Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di
perdono
città,
nelle
storie, temi e voci
reazioni
dalla città nascosta.
famiglia. Un programma
Non
realizzato in
giochiamo
collaborazione
sui
con Arci
palchi
Firenze e le
con
associazioni aderenti alla Consulta della Salute
Sofia.
Mentale.
Non fa paura una notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Massimo e naturalmente questo è Diario di Città. Eccoci con la nostra nuova puntata, naturalmente siamo su Nuova Radio Città Futura, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Dunque, questa puntata prenatalizia è una puntata che, come sempre, affronterà tutta una serie di tematiche che ci porteranno poi a delle interviste e comunque sia a dei dialoghi con persone che affrontano queste problematiche e comunque sia che ci raccontano soprattutto delle condizioni di vita e delle condizioni che stanno attraversando a Firenze o comunque non solo a Firenze. Come sapete, è partita da poco la nostra rubrica Diario di Città, la nostra rubrica gestita da un gruppo di giovani, naturalmente giovani che vanno dai 18, 17, 18 anni fino a un 30 anni circa, anche se il livello ormai di gioventù è andato oltre, che ci raccontano la loro esperienza, il loro modo di pensare, il loro modo di vedere. Che cosa vogliono e che cosa vorrebbero in verità e che cosa in questo momento invece stanno vivendo. Avremo con noi nella seconda puntata Luca che ci racconta la sua esperienza. Luca è un ricercatore alla Facoltà di Economia di Torino, fa economia dello sviluppo e ci racconta un po' le cose che sta vivendo, le sue riflessioni comunque sia nell'ambito di questo percorso e di questo percorso di vita. Dunque, e quindi poi avremo anche interessante l'Alessandra. Alessandra è una delle fondatrici e delle animatrici principali del cantiere Obraz di Piazza Cestello e che da anni ormai stanno lavorando in questo ambito, nell'ambito del teatro, nell'ambito soprattutto, certamente del teatro, ma soprattutto nell'ambito del teatro con i bambini e non solo con i bambini, ma anche con gli adulti, e che ci presenterà una rappresentazione su Alice, comunque sia uno spettacolo che loro stanno facendo su Alice e che prevede insomma il coinvolgimento delle scuole, insomma poi ce lo racconta lei e vediamo un po' dove si va. Poi naturalmente affronteremo un po' i temi della salute mentale e cercheremo di dare un ordine, più che un ordine, cerchiamo di capire un po' che cosa sta accadendo nel mondo della salute mentale. Avevamo fissato con Gisella Trinca Smaglione, che è la presidente di UNASAM, purtroppo per motivi tecnici non potrà essere presente con noi, ma che ci racconterà poi quello che sta accadendo a livello, chiedo scusa, a livello nazionale sul territorio, quindi che cosa sta accadendo. Senza dubbio c'è stata una possibilità, mi sembra di aver letto, e mi ha detto che dovrebbero aver avuto la possibilità di entrare i familiari nell'RSA, comunque per vedere i pazienti, però insomma è una cosa da definire. E poi naturalmente tutti quelli che vorranno parlare con noi cercheremo di raccontare delle storie. In particolar modo vorrei raccontare una storia che mi è capitata casualmente, la storia di Marta Magherini. Marta Magherini è una persona che da anni vive nel quartiere ed è una persona che ci ha raccontato un po' alcuni stralci, che verrà da noi in radio e ci racconterà lei direttamente, ma io sono entrato in contatto con lei attraverso un libro che l'ha scritto, che ha scritto appunto, che è una raccolta di pensieri, di piccoli racconti, di piccole situazioni, e ci riporta in un mondo che non c'è più, in un mondo lontanissimo del quartiere di San Frediano a Firenze, e il titolo si intitola Me l'ha chiesta Camilla è sua figlia, e racconta le storie di ciò che è accaduto tempi ormai lontani, per certi ragazzi senza dubbio quasi preistorici, nel quartiere di San Frediano. Io oggi vi leggerò alcuni brani di questo libro, perché secondo me ne vale la pena, e poi rientra un po' in quello che è lo spirito, in questo caso, di questo periodo di malattia pandemica, che in cui ha messo Firenze e tutta l'Italia, ma non solo, in una condizione di grave problematica, soprattutto nell'ambito della relazione. E quindi di conseguenza mi riporto a quello che dicevo tempo fa, insomma, di usare questa radio proprio come racconti un po' impropriamente, e me ne scuso con tutti gli studiosi e con tutte le persone, un po' al Boccaccio, soprattutto alle novelle del Boccaccio, alle 10 giornate famose in cui le persone si raccontano nel periodo di un'altra malattia pandemica, che era la peste e che aveva toccato Firenze in modo veramente tragico. E lì, a differenza di questo, in quel periodo la peste si vedeva e come si vedeva la gente per le strade morte, eccetera. Ma poi c'è anche un piccolo racconto che mi va di ritrovare, in cui parla anche di quella che è stata la spagnola, un'altra malattia pandemica che ha abbastanza devastato il nostro territorio e che ci ha particolarmente provato. Bene, allora, a questo punto, dopo tante parole che io ho espresso un po' per presentarvi il programma, a questo punto io vi lascio un po' di musica, e dopo arriveranno i nostri ospiti. E come sempre, naturalmente, mi raccomando, non cambiate canale. Yeah, I know. It's been a minute. It's been a minute. I wrote my first bars in the car with Stacy. How bizarre, my battle scars at large will lace me. Big marbles, nigga. I lead this new generation, boy, don't argue with us. Marvelous beat selectors, authors, and novel spitters. And it's all for the literature. And it's all for the hideous, the nastiest flow, the chlamydia. I ain't afraid to say I need ya, yeah. I promise I'll never leave ya, yeah. My life is like 12 open mics of hopeless notes. I write for show, my folks you like. Soon as the flow get nice, the boat to geist that scare MCs. My prototype forever read. My share of D's and RIPs. You know my type of style is like my everything. Apparently, my appetites they famished, bite no man that feed. The culture vulture die and bleed. My focus, hold his thoughts and dreams. Control his pen. Look over your shoulder. Boldest lines and rhymes and things. Devote my time and mind. It seems I'm posed to shine. Remind them king. Provoke the blind and bomb the fiends. The pros, the cons, the diamond rings. I fought with time, but I'ma bring the soul divine and cross between. With yours and mine, the gold, the green, the roof that show just what it means. To grab your cord and ride the wing and fly before my vocals. For hip hop, look at my Ziploc bag full of goodies. You Chris Rock hit the Pookie and pit stops and poop socks. Baby, you a hell of a drug. Just look over your shoulders when they fuck you over. It's love, I know ya. Don't you know, baby? Don't you know, baby?
bodied the game to the point niggas scared to rap with me. Kept burning till they anointed me one of the kings of black history. And yes, I see the game was a little different, niggas lack simply. Them bars and I spit them like darts till they puncture your kidney. You trash it, nigga, no matter how much you want trying to convince me.
You gon' make my gun cock and turn the horn the way, yeah.
The Alibaba, the believer or maker. So pristine, the dice roll from under my sleeve when I shake them. So rude, I'm so ice cold, but I'm what you need to just break them. All them crowns and medals on the wall waiting for me to just take them. When I arrive, my theme music got a pound to it. And when I leave, even my shadow got a sound to it. Cause I'm the god of the heart of the martyr, the father. I spit a saliva that's leaking the lava, completing the saga while meeting and greeting and beating you niggas completely conquer. Extremely barking a nigga, you see me, you deeply carve up a nigga. Believe me, graffiti your armor, you heebie, you GB, bikini your brother. You guinea pig. See, now give me this order, but treat me and greet me and meet me with arms up. So sweet when I speak, heavy, it was deep, I was sleeping on the guards up. Upholding the fundamentals while most of you boast a rental. Focus on what's most essential. Spit bars to provoke your mental. Do I have your entendimiento? While I clap these raps like thunders, look over your shoulder, boy, and wonder.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi di nuovo qui con voi. Io sono Massimo, questo è Diario di Città e naturalmente, come vi avevo preannunciato, inizia la seconda puntata dedicata ai giovani o comunque a quel mondo che, come tanti altri, sono un po' lontani da quella che è la nostra struttura sociale, ma però che dovrebbero essere integrati e integrati molto bene invece. Bene, allora abbiamo testimonianza di Luca, passo il microfono a lui e buon ascolto.
Ciao Massimo, grazie per questa opportunità di lasciare le nostre idee, le nostre impressioni, di lasciare il nostro diario per farne un bene da cui anche altri possono attingere e confrontarsi con le esperienze di ciascuno e ciascuno di noi. In realtà io sono un po' un intruso in questa rubrica perché confesso che ho già fatto i miei 30 anni, ho già compiuto i miei 30 anni, ma ciononostante appartengo a quella generazione che quando è arrivato il coronavirus, il lockdown, siamo stati investiti che ancora ci sentivamo giovani o quantomeno non ci sentivamo ancora adulti. Forse sarà stato per la precarietà del lavoro, la precarietà dell'abitazione, degli affetti. Sta di fatto che io non avevo ancora trovato il mio posto nel mondo e poi quindi è arrivato il Covid, è arrivato il lockdown, sono arrivati i DPCM, è arrivata la paranoia e tutto si è fermato. Da un lato è stato anche positivo perché c'è stato finalmente un sospiro di sollievo, non dovevamo più cercare di stare al passo con un mondo che per quanto mi sforzassi, ci sforzassimo, il mondo correva sempre più veloce di noi ed era veramente difficile stare al passo, stargli dietro. Dall'altra parte io ho anche vissuto questa sensazione che ogni istante, ogni momento in cui non facevo qualcosa che mi faceva guadagnare, consumare o produrre, tutti quegli istanti prima o poi sarebbero stati pagati, tutti gli istanti di lockdown, tutti gli istanti di Covid erano in qualche modo un'altra parte di quel debito pubblico che noi giovani prima o poi dovremo rendere conto a qualcuno e verremo accusati di essere stati pigri, di essere stati nullafacenti, di essere stati chiusi nel lockdown. D'altronde anche chi usciva, chi è uscito, chi ha dovuto lavorare è stato accusato di contagiare e tutto il resto. Però in ogni caso, stando chiuso a casa, il lockdown mi ha costretto ad avere più tempo, ad avere tempo per pensare alle cose che non potevo più fare paradossalmente, quindi stare chiusi a casa senza poter uscire, poter pensare a quello che non potevamo più fare, pensare anche a quello che non avevamo mai potuto fare, anche prima del lockdown, che forse credevamo di aver potuto fare, ma che poi nella vita di tutti i giorni non facevamo, non eravamo più spinti a fare. col lockdown non si può più andare allo stadio. Ma la mia generazione ormai già da tempo non andava più allo stadio. Nel 2003 Sky ha trasmesso la prima partita di Serie A sulla televisione. Dal 2009 poi il governo ha introdotto quella che è stata la tessera del tifoso. Questo ha contribuito a far sì che non ci sia più bisogno di andare allo stadio come si faceva prima, perché poi se vai allo stadio c'è tutta la folla intorno che urla, piange, fa casino. Non c'era più bisogno di tutto questo. Si poteva stare da soli, scegliere da soli dal proprio divano in quale stare identificarsi e non andare più allo stadio. La mia generazione non andava più neanche ai concerti. Non si poteva andare ai concerti per il lockdown, ma già da prima non si andava più ai concerti. Nel 1998 sono stati venduti i primi dispositivi MP3 per sentire la musica da soli nelle orecchie. Dal 2014 poi Spotify ha lanciato Spotify Free senza limiti, per cui si può stare a casa col proprio computer e sentire tutta la musica che si vuole. Non c'è più bisogno adesso di andare ai concerti, di fare la fila per prepararsi il panino da casa per portarlo e poi stare in mezzo a tutta quella bolgia e sentire gli artisti che magari improvvisano, anziché fare quella che ti hai memorizzato come la tua canzone preferita, ti fanno i loro discorsi, ti riportano quelle che sono le loro sensazioni in quel momento. Non c'è più bisogno di tutto questo, stiamo a casa. Possiamo scegliere da soli cos'è per noi l'arte, stando dal proprio divano col nostro dispositivo elettronico a decidere cos'è la musica, cos'è l'arte, cos'è la vita sostanzialmente. Col lockdown non si può neanche più scendere a fare due chiacchiere all'alimentare sotto casa, ma in realtà anche questo, già da tempo la mia generazione non andava più all'alimentare sotto casa a parlare con le commesse. Nel 2008 la Coop ha introdotto delle casse automatiche, per cui non c'è più bisogno di parlare con nessuno, batti il tuo prodotto e da solo fai il lavoro del commesso. Poi dal 2010 anche in Italia è arrivata Amazon, per cui ci possiamo fare gli acquisti online, andare su un sito e farci spedire direttamente a casa nostra quello che vogliamo. In questo modo non c'è più bisogno di parlare con una commessa che sta lì di fronte a te ed è costretta a tenerti il sorriso, a parlarti, a interagire con te. Non importa più, perché ormai si può ordinare quanto si vuole, di tutto quello che si vuole, senza che ci sia nessuno a giudicarti o a consigliarti. Certo, sempre se hai soldi, però se hai soldi puoi fare tutto questo. Puoi stare seduto a casa da solo e scegliere cosa vuoi consumare per questa giornata. Col lockdown non si è neanche più potuto manifestare per le strade, è stato impedito anche questo. Però anche qui la mia generazione ormai era da tempo che non faceva più grandi cortei. Nel 2001 c'era stato il G8, c'era stato Carlo Giuliani che è stato ammazzato perché aveva messo il suo corpo fra di noi, fra il resto del mondo e gli otto grandi della globalizzazione. Poi dal 2007 è arrivata change.org, che è un sito in cui puoi scegliere qual è la tua petizione preferita e votarla e far sapere agli altri che l'hai votata. In questo modo non c'è più bisogno di andare in piazza con altra gente, stare a parlare con loro, sorbirsi quelle che sono le loro tesi, le loro antitesi, le loro sintesi. E poi tutta la frustrazione, tutte le idee delle altre persone che invece di tenersi i problemi per te, per sé, li rivolgono in piazza e provano a coinvolgere anche gli altri verso quelli che sono i loro problemi personali. Di tutto questo non ce n'è più bisogno, puoi stare a casa, possiamo rimanere a casa, possiamo stare da soli sul divano e scegliere quali sono le cose che più non ci piacciono del mondo e votarle con un clic. Tutto questo per dire che il lockdown, per come l'ho vissuto, per come lo ripenso oggi che siamo usciti anche dalla zona rossa, non è stata una parentesi estemporanea della mia vita. È stato in qualche modo un grande telescopio che mi ha fatto vedere enorme il muro verso cui già da prima stavamo andando a scontrarci. Quel muro c'era già prima, solo che non lo vedevamo come qualcosa di lontano. E invece, grazie paradossalmente al lockdown, di colpo siamo stati proiettati in questa distopia che in realtà non sembra altro se non il mondo per come sarà fra qualche anno se le cose continuano ad andare così. E allora forse c'è anche un po' la speranza che il Covid, il lockdown possano anche insegnarci qualcosa, possano lasciarci in qualche modo questa sensazione che tutti i problemi che questo mondo sta architettando per noi, per la mia generazione, invece di doverli subire ciascuno individualmente, pian piano che le cose avanzano, siano arrivati tutti insieme e tutti insieme possiamo collettivamente analizzarli e affrontarli.
Allora, sì, hai fatto un piano, un'analisi molto, molto complessa del mondo attuale, soprattutto del vostro mondo. Naturalmente la mia generazione apparteneva invece a quella che si può definire del contatto e di conseguenza è abbastanza difficile comprendere questa cosa. Però devo dire che è molto interessante il discorso che state affrontando. Naturalmente quello che vorremmo intergenerazionale, diciamo, vorremmo che il dialogo continuasse, invece che ci fosse un dialogo più diretto con persone per riconoscersi. Poi alla fine è vero, anche in questo periodo di lockdown con le mascherine è molto difficile anche riconoscersi. Prima non si potevano nemmeno portare, o per un motivo o per un altro. Oggi invece è molto difficile trovare persone per la strada, salutare, già è molto difficile trovare persone per la strada, poi salutarle, eccetera. E però ecco, tanto per finire, avete insomma in questa riflessione, c'è qualche speranza, oppure avete voi un'idea di come il mondo possa, o comunque questa, anche la nostra micro società, possa svilupparsi?
Grazie della domanda. Intanto comunque io già sono fra i privilegiati da un certo punto di vista, perché chi è nato ancora dopo di me non solo ha il problema di riconoscere gli altri, ma addirittura il problema di conoscere il mondo, perché magari i suoi primi anni fuori di casa, i bambini, le bambine di oggi, i primi anni della propria vita fuori casa hanno semplicemente visto il mondo con le mascherine. Quindi noi forse abbiamo anche un po' questo dovere, datoci dalla storia, che ci ricordiamo com'era il mondo dei nostri genitori, delle generazioni più grandi, e con cui anch'io spero di riuscire a continuare a scambiare, a interagire, a ricordare le loro esperienze, e però di far sì che non rimanga una pagina della storia, ma che si possa riproporre rinnovandolo, portando cose nuove, ma non lasciare che il mondo diventi un posto di distanziamento sociale, di mascherine e di tutto quanto, oltre questa fase emergenziale che speriamo si chiuda fra breve. E in realtà sì, le speranze ci sono. Io, per quanto mi riguarda personalmente, ho visto tante ragazze e tanti ragazzi che hanno iniziato a fare attività di volontariato, che hanno iniziato a rimboccarsi le maniche e non a lamentarsi, non ad accettare passivamente quello che stava accadendo, ma interrogarsi su come cambiare, su come riprendere nelle proprie mani le redini di questa società. Sì, penso che ci sia speranza. Non volevo fare un discorso troppo pessimista, però la speranza nasce anche dal capire quelle che sono le problematiche che ci viviamo. E quindi grazie ancora per questa opportunità di condividerle, di parlarne insieme. E grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori per quanto mi riguarda.
Bene, grazie a te Luca che ci hai dato il tuo punto di vista e ci permetterà, e spero a tutti, di rifletterci sopra e di pensare attentamente a quelli più grandi, ai propri figli e a quelli tuoi coetanei, e non solo, a riflettere su quello che sta accadendo intorno a loro e non subirlo passivamente. Bene, a questo punto vi saluto e come sempre non cambiate canale.
You're all my life, the first flower into the winter time. the one who's drawing the bueno. What teller, what stories in the paper? I got a knife blade in my pocket, and I'm quite ready to use it, because I like it. But the lies, the lies, all those little, little crimes, put them on the paper. Am I singing with the devil? Got a knife right in my pocket, quite ready to use it, because I like it.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo, abbiamo sentito Luca che ci ha raccontato la sua esperienza e adesso torniamo qui nel quartiere di San Frediano e torniamo in particolar modo con una nostra amica che è Alessandra, che è l'animatrice del Teatro Cantiere Obraz, che ci presenta una nuova iniziativa che sta partendo in questi giorni e che dire, lascio la parola a lei.
Buonasera a tutti. Sì, sono qui questa volta per presentare questa nuova iniziativa di Cantiere Obras, inserita all'interno della rassegna Inverno Fiorentino 2020, promossa da Muse in collaborazione con il Comune di Firenze. È un'iniziativa del tutto online, va in digitale e si chiama Le favolette di Alice. Muove i passi da uno storico spettacolo che la compagnia Cantiere Obraz ha prodotto nel 2015 per il teatro Ragazzi, che è Alice Cascherina, ispirata proprio alla figura di Alice Cascherina di Gianni Rodari. È uno storico spettacolo per noi che ha replicato migliaia di volte per le chiavi della città, per i ragazzi, e vista questa impossibilità che continua di andare in scena dal vivo, abbiamo pensato a questo progetto che si compone di due parti. Noi presenteremo dal 19 al 23 dicembre sulle pagine social, sui canali social di Cantiere Obraz, quattro delle storiche favolette di Alice Cascherina, e il 26 alle 17 manderemo online la registrazione dello spettacolo integrale Alice Cascherina. Però, visto che ci manca il contatto con i ragazzi e queste iniziative online, sebbene, insomma, meglio averle che non avere proprio nulla.
Online dov'è che vanno? Com'è che bisogna fare per vedervi online?
Ci saranno tutti dei collegamenti che vengono dai nostri canali social, quindi dalla pagina Facebook, principalmente Cantiere Obraz, da una pagina dedicata alle attività per i ragazzi che si chiama Il respiro del pubblico, la fantasia va in città, e poi come sempre tutti i collegamenti dal nostro sito www.cantiereobraz.it. Dicevo, ci sembrava un po' poco, Massimo, avere solo queste favolette o andare online senza contatto con i ragazzi, e quindi contestualmente ci siamo inventati un concorso letterario, in realtà disegni e racconti, che si chiama Alice dove sei. Tu sai che Alice cade sempre, dappertutto, in tutte le cose, in una sveglia, in un rubinetto, in una bolla di sapone. E ci sembrava interessante, in questo momento in cui i ragazzi sono costretti ad abitare la casa più del solito, fare una riflessione sugli oggetti quotidiani, no? Abbiamo una più nota Alice, come Alice nel Paese delle Meraviglie, che cade nei mondi meravigliosi, e invece questa Alice cade negli oggetti della vita quotidiana. Ci piaceva proporre ai ragazzi un esercizio di fantasia in cui inventassero loro delle avventure. Dove potrebbe cadere Alice? In quale oggetto della casa? In quale situazione? Perché Alice è comunque il simbolo della curiosità, la curiosità che è necessaria per imparare. Questo tipo di progetto è indirizzato sia ai bambini, alle famiglie in maniera libera, che alle classi. Stiamo contattando molti insegnanti, le classi potranno partecipare o i ragazzi singolarmente se vogliono, oppure come a piccoli gruppi o l'intero gruppo classe presentare una fiaba. Il 31/12, sempre sui nostri canali, sulla nostra pagina, premieremo alcuni dei o disegni per i bambini della scuola d'infanzia o racconti per le medie, e anche 3 racconti per le scuole elementari fra quelli che arriveranno.
Allora dobbiamo anche sperare che ci stiano ascoltando soprattutto i dirigenti del comprensivo Oltrarno, affinché loro possano dare, oltre ai genitori naturalmente, e gli insegnanti possano dare, come dire, un eco all'interno della classe, perché questa cosa diventi un momento di lavoro per loro, anche perché la scuola andrà avanti e chiuderà il 23, quindi di conseguenza dicembre, e quindi di conseguenza il tempo, il lasso di tempo per fare tutto ciò, insomma, è abbastanza breve, quindi bisognerà spingere su questa cosa qui, in poche parole. Va bene, hai qualche cosa ancora da presentare, da dirci, oltre che continuare il vostro lavoro quotidiano, sempre nell'ambito del teatro e quindi sempre nell'ambito del nostro quartiere, e non solo, insomma, del nostro quartiere, però insomma.
Devo dire che rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti sono un po' più allegra e speranzosa. Abbiamo molti progetti. È un momento di studio importante. Si cercano nuovi modi per entrare in contatto. Ci tengo a dire che noi stiamo sviluppando una campagna che si chiama Campagna per la difesa dei diritti dello spettatore, e giocosamente attraverso degli hashtag continuiamo con questa campagna sui nostri canali social, perché, dicevo, non è solo il diritto degli artisti ad essere negato, ma anche quello di tutti noi che abbiamo diritto a stare in teatro, seduti uno accanto all'altro e vivere un'esperienza collettiva. Questo mi sembra importante, e vorrei che giocosamente questa attenzione su questo aspetto, anche il diritto dello spettatore, anche cosa perde lo spettatore, non calasse.
No, assolutamente, anche su questo tema del teatro è assolutamente fondamentale, perché il teatro è partecipazione e nasce proprio su questa cosa, quindi non può essere una partecipazione sempre telematica, perché non c'è condivisione in questo caso, ma c'è un viverlo individualmente, e quindi non riesce a condividerlo con chi ti è accanto o chi ti è vicino. E quindi sì, assolutamente il teatro deve ripartire, e deve ripartire possibilmente in presenza, soprattutto per tutti. Va bene, allora ti ringraziamo. Naturalmente alla fine ripeteremo tutti quelli che sono i luoghi dove si può trovare questo tipo di spettacolo, che andrà in onda, che andrà, ahimè, andrà in onda, ai noi andrà in onda e non andrà, non sarà presentato. E nel frattempo salutiamo Alessandra con il suo lavoro e con il cantiere Obraz, e a presto, naturalmente. A presto, ciao, grazie. E come voi, naturalmente, anche voi, mi raccomando, facciamo un piccolo stacco e rimanete con noi, non cambiate canale.
Family come back in town. Dun, 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 dun. We come back in the yard. Dun, da, da, dun, dun, dun. The big family come back in town. Dun, 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 dun. Coffee crew in the yard. Here I come again, still together with me friend. Reggae music run like blood in a me vein. This ya feel my comfort zone. Pass me the microphone. With this music you'll never feel alone. Feel the drum beats, never you lose.
We're putting on our dancing shoes.
Me a the general, but I'm not federal. It was my turn, now it's cage man.
Me and me purging them. We move together against the wicked man, against the evil. We move on that top, nah ramp with me, nah ramp with my friend and respect my people. Me and my friend then come back in the town. Come back down the street and ready if you touch the road. You can call with big, big family, cause we mash up the town and we kill it up. Ram da da dum dum dum. The big family come back in town.
We come back in the yard.
Round da da down down down. The big family come back in town.
Down 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 down. Coffee crew in the yard.
We are friends like Rocky and Apollo Creed. This is a real real story. And me say that don't a flim. In a week I will listen to a new beat. Singing ram da da dam 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 pan de redeem. Me not sell out my bread, that them stay strong. And we not afraid of them. Long time in the business, long time in the game. Ready for coffee go again.
Long time ago, on the yellow workman, Buffalo soldier and Pitura Fresca. The first time, sitting on the bus, you tell me I'll be your worst nightmare. Time runs too fast like a Superman, a supercar. Life is a trip, don't look on it like a fallen star. Me jump on the stage with me brother like a yellow caterpillar. No one can stop us, maybe just Godzilla.
Da da dum dum dum. Family come back in town.
Dun, 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 dun. We come back in the yard.
Dun, da, da, dun, dun, dun. The big family come back in town.
Dun, 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 dun. Coffee crew in the yard.
Dun, da, da, dun, dun, dun.
Family come back in town.
Eccoci di nuovo qui da noi, eccoci a Diario di Città. Io come sempre sono Massimo e naturalmente siamo su Nova Radio Città Futura. Allora, come avete sentito, i nostri ospiti ci hanno raccontato delle storie notevoli, belle, interessanti e soprattutto stimolanti per la nostra per riflettere su ciò che è stato detto, sia per Luca sia anche per Alessandra, che ci ha proposto delle cose molto belle. E quindi io invito tutti a partecipare a questo evento e come sempre naturalmente potete scrivere a diariodicitta@gmail.com o telefonare alla redazione di Controradio, oppure semplicemente andare sul sito di Cantiere Obraz e vedere naturalmente lì dentro che cosa sta accadendo. Il sito è www.cantiereobraz.it e lì naturalmente troverete tutte le indicazioni che servono per partecipare a questo evento. Dunque, Allora, per tornare con noi, da noi, a questo punto vorrei però ritornare un attimo sulla nostra amica, la Marta Magherini, che spero presto sia nostra ospite, sia lei stessa a raccontarci un po' di storie di Borgo Sanfrediano. Allora, in questo caso io vorrei raccontarvi, leggervi alcuni brani, piccoli brani di questo suo piccolo libro, ma così bello e intenso, che quando l'ho letto in effetti in alcune parti mi ha senza dubbio emozionato, che si intitola Me l'ha chiesto Camilla, e che me l'ha regalato una signora qui di Borgo Sanfrediano nella nostra sede, passando vicino alla nostra sede dell'associazione Incontriamoci sull'Arno. Allora, vi leggo, inizia così poi il libro. Il bagno in casa è stato fatto nel 1968, quando mi sposai e tornai in questa casa dove abito ancora. Qualche mese prima di sposarmi, si liberò l'appartamento nello stesso pianerottolo dove sono nata e lo dettero in affitto a noi per sposarsi. La casa, costruita alla fine del 1600, faceva parte della foresteria del Conventino, istituto San Francesco de Sales. Era bellissima, ariosa, però senza bagno e senza riscaldamento, come d'altronde tutte le case di Sanfrediano di allora. Anche ora vivo senza riscaldamento. D'inverno, quando vado a letto, invece di spogliarmi mi vesto, ma sono abituata e mi va bene così. Quando le suore del conventino ci dettero la casa in affitto, ritennero giusto che gli sposini avessero un bagno e lo fecero fare. Fu un grosso avvenimento perché era il primo bagno di tutto il condominio. Il sabato sera c'era un gran movimento per le scale perché la mia mamma, il babbo, il fratello Beppe, mio marito ed io e anche la zia Dora che abitava a pian terreno si facevano il bagno. Prima dell'avvento del bagno ci si lavava in un grosso catino ovale, da noi chiamato il caterattone. Quando eravamo piccoli era di lamiera zingata e nel corso degli anni diventò di plastica celeste. Il sabato il caterattone veniva messo in cucina e a turno si faceva il bagno. Io entravo tutta dentro, anche da grande, ma i miei fratelli, Checco e Beppe, rimanevano con i piedi di fuori. A volte si andava a lavarsi ai bagni comunali di via Sant'Agostino, esistono ancora e sono frequentati. In verità, e questa è la nota mia, i bagni di via Sant'Agostino non esistono più perché i locali sono stati presi dalla fratellanza militare. Chiusa parentesi. La custode ci dava anche il telo per asciugarsi. I sabati d'estate il mio babbo Pilade ci portava a lavarsi in Arno. Si partiva da casa con il sapone e l'asciugamano e si entrava in acqua. Io stavo vicino al greto del fiume perché non sapevo nuotare. Era così normale tutto questo, perché la gente di Sanfrediano si lavava in Arno. L'acqua del fiume era pulita, trasparente, qualcuno addirittura la beveva. L'Arno, per noi sanfredianini, era un gran punto di riferimento. Le mamme portavano i bambini per giocare con l'arena, i sassi, l'acqua. I giovanotti si mettevano in costume che era alto fino alla vita e di lana. Ma non ho mai capito perché. C'era qualche rara ragazza audace che si metteva in costume anche lei. Questo avveniva nei primi anni 50. Si diceva anche che quando un bambino prendeva la tosse cavallina o pertosse, portandolo in Arno e facendolo respirare con le spalle che seguivano il corso del fiume, stesse meglio. Quando il mio fratello minore, Beppe, questo nome ricorre spesso nella mia famiglia, prese la tosse cavallina ed aveva degli attacchi forti, la mamma mi diceva: «Marta, porta Beppe in Arno». Questa era la cura. E poi ancora avanti. Interessante, vi leggo un altro passo. Nel condominio, e quindi nel loro condominio, c'era sempre qualche donna che stava per partorire, e all'epoca il parto si faceva in casa e non all'ospedale. e non all'ospedale. Le altre mamme aiutavano la partoriente, chi le portava un etto di zucchero, chi un uovo e chi le guardava gli altri bambini. Succedeva spesso che qualcuno si facesse male, infatti una volta Alfonso, un ragazzo della famiglia Fedi, si fece male a una gamba e fu portato da Enzo, un ragazzo della famiglia Cerri, all'ospedale San Giovanni di Dio in via Borgognissanti, ospedale che purtroppo ora non c'è più. E il ferito alla gamba, logicamente, non poteva camminare e fu chiesto in prestito a un artigiano del quartiere un barroccino per trasportarlo. Il medico dell'ospedale, dopo averlo medicato, ricuscito e fasciato, lo dimise, ma disse che il ragazzo non era in grado di camminare. Enzo Cerri, il ragazzo che l'aveva accompagnato, tranquillizzò il medico dicendo che fuori dall'ospedale c'era il legno ad aspettare e per legno si intendeva una carrozza e invece c'era il barroccino. Ricaricarono il ferito sul barroccino e con grandi risate del ferito e dell'accompagnatore salirono e ridiscesero il ponte alla carraia per tornare a casa. Come già detto, il nonno Beppe morì a 93 anni, si ammalò e dopo 3 giorni morì. Lui capì che stava per morire, chiamò i 3 figli maschi in camera, le 2 donne no, e disse che non voleva fosse chiamato il prete. Per Oreste e Tosello non fu un problema perché loro non erano religiosi, ma per Pilade fu un grande dolore. Lui, cattolico praticante, ci pianse. L'ultima barba prima di morire al nonno Beppe gliela feci io. Avevo 19 anni. Il nonno rimase contento della barba e disse: «Brava bambola!» e mi dette 100 lire. Avevo imparato a fare la barba andando tutte le settimane da 2 vecchi del quartiere che non potevano uscire. Facevo parte di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano Fioretta Mazzei, anche lei abitante in San Frediano, che era stata consigliere e assessore nel comune di Firenze ai tempi del sindaco Giorgio Lapira. La mia mamma diceva con ragione: «Se invece di andare ad aiutare gli altri tu facessi qualcosa in casa, sarebbe meglio, che ce n'è bisogno». Altri ricordi del nonno Beppe, preparative per il pranzo di Natale che però ognuno faceva in casa sua. Con il nonno Beppe c'erano la zia Elide, Zittella, la zia Dora, separata perché il marito era scappato con un'altra donna, e i figli della zia Dora, Piero e Vittorio. Io andavo prima del pranzo di Natale a fare gli auguri e in cucina c'era un gran movimento. La tavola apparecchiata, l'Eli della Dora chine sui fornelli a carbone a cucinare. In un angolo di questa grande cucina c'era un tavolo più piccolo dove venivano messe tutte le cose che erano state comprate e che durante l'anno non c'erano mai. Panforte, ricciarelli, cavallucci, noci, fichi secchi, mandorle e vinsanto. Ricordo benissimo questo tavolo così pieno di cose buone che guardavo senza avere il coraggio di chiedere o prendere qualcosa. Bene, io naturalmente mi fermo qui a leggere la signora perché in verità è solo una introduzione che voglio fare per la prossima volta invece e quindi averla qui con noi direttamente che ci racconta lei che cosa è accaduto e che racconta lei dei brani della sua vita. Oltretutto la signora è una signora che fa parte anche dell'Ampi, quindi è una donna molto piena, forte e desiderosa e ancora sempre attiva e non è mai ferma. Quindi è una persona che comunque dà. Però in questi piccoli brani, in queste piccole frasi vengono fuori tante cose, vengono fuori delle cose molto belle, la solidarietà soprattutto che c'era all'interno ed è una solidarietà che oggi ancora noi ritroviamo soprattutto, una solidarietà che riscopriamo all'interno del nostro quartiere. Molte sono le associazioni che sostengono le altre famiglie, quindi è qualcosa che è rimasto come dire, impregnato nei muri, nelle strade del borgo di San Frediano. Questa cosa della solidarietà è qualcosa che ci appartiene. Certo, quella popolazione di allora non c'è più, non ci sono più le stesse persone, o sono poche, sono vecchie, sono anziane, però comunque sia, anche se è cambiata la popolazione, comunque sia San Frediano è rimasto un angolo forte, dove tutto quello che è stato prodotto negli anni precedenti è rimasto anche nelle persone, ha conquistato e ha preso le persone che ci abitano, che ci sono, e quindi, e questo lo vediamo con la solidarietà che in questo momento viene data alle persone che hanno bisogno, sì, perché in questo periodo in questa malattia pandemica che ci sta abbastanza provando, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista economico, eccetera, naturalmente ci mette nella condizione di vedere le persone che cosa fanno, se sono disponibili oppure no. E devo dire che tutto ciò invece viene fuori, e viene fuori molto bene, perché questo livello di solidarietà c'è ancora, e questo è una cosa che, devo dire, ha conquistato tutti, e tutti ne sono stati conquistati. Sono i muri che raccontano adesso, sono le strade, sono le case, sono qualcosa che c'è e che rimane, e che da cui non si può fuggire. Oggi non parliamo di salute mentale. Salute mentale è un po' questo, però, è un po' essere solidali, un po' sentirsi vicino agli altri. Poi affronteremo nella prossima puntata invece tematiche un po' più complesse che dobbiamo affrontare inevitabilmente, perché salute mentale non è solo le persone che hanno problemi, ma salute mentale è mantenere integro tutte quelle persone che non riescono a sostenere in verità molte le problematiche che in questo momento incombono senza sosta, e che mettono alla prova tutti quelli che sono gli schemi di vita che fino ad oggi avevamo e abbiamo sostenuto e messo in pratica. Quindi salute mentale vuol dire tante cose, ma soprattutto vuol dire anche costruire relazioni con gli altri, sentirsi vicini, sentirsi affiancati a chi può e a chi non può. Questo è l'elemento fondamentale, questo è l'elemento che ci aiuta e che ci porterà sempre in avanti. Quindi devo dire dal cuore, come da sanfredianino acquisito io, viva San Frediano, e naturalmente grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Noi siamo sempre qui e vi aspettiamo soprattutto i vostri racconti, aspettiamo le vostre storie. Noi siamo qui per riportarle e farle conoscere, quindi mi raccomando, scriveteci a diariodicittà@gmail.com, oppure telefonateci alla redazione di Diario di Città. Noi siamo sempre di Diario di Città e di Nova Radio Città Futura. Noi siamo sempre qui, e naturalmente, come sempre, non cambiate canale. A presto, e naturalmente buone feste, buon Natale, buone feste.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano.